Ad alta voce. Valentina Carnelutti legge La tregua di Primo Levi. Quindicesima puntata.
Il bosco e la via. Rimanemmo a stari ed oroghi in quella casa rossa piena di misteri e di trabocchetti come un castello di fate per due lunghi mesi, dal 15 luglio al 15 settembre del 1945. Furono mesi d'ozio e di relativo benessere e perciò pieni di nostalgia penetrante. La nostalgia è una sofferenza fragile e gentile, essenzialmente diversa, più intima, più umana delle altre pene che avevamo sostenuto fino a quel tempo, percosse, freddo, fame, terrore, destituzione, malattia. È un dolore limpido e pulito, ma urgente. Pervade tutti i minuti della giornata, non concede altri pensieri e spinge alle evasioni. Forse per questo la foresta intorno al campo esercitava su di noi un'attrazione profonda. Forse perché offriva a ognuno che lo ricercasse il dono inestimabile della solitudine. E da quanto tempo ne eravamo privi? Forse perché ci ricordava altri boschi, altre solitudini della nostra esistenza precedente, o forse invece al contrario perché era solenne e austera e intatta come nessun altro scenario a noi noto. A nord della Casa Rossa, oltre la strada, si estendeva un terreno misto di macchie, radure e pinete, inframmezzato da paludi e da lingue di fine sabbia candida. Si incontrava qualche sentiero tortuoso e appena segnato che conduceva a casolari lontani. Ma verso sud, a poche centinaia di passi dalla Casa Rossa, ogni traccia umana spariva. Anche ogni traccia di vita animale, se si eccettui l'occasionale balenare fulvo di uno scoiattolo o il sinistro occhio fermo di una biscia d'acqua avvolta intorno a un tronco marcito. Non c'erano sentieri, non tracce di boscaioli, nulla, solo silenzio, abbandono e tronchi in tutte le direzioni, tronchi pallidi di betulle, rosso-bruni di conifere, slanciati verticalmente verso il cielo invisibile. E altrettanto invisibile era il suolo, coperto da uno spesso strato di foglie morte e di aghi e da cespi di sottobosco selvaggio alto fino alla cintura. La prima volta che vi penetrai, imparai a mie spese con sorpresa e spavento che il rischio di perdersi nel bosco non esiste solo nelle fiabe. Avevo camminato per circa un'ora, orientandomi alla meglio col sole, visibile qua e là dove i rami erano meno fitti. Ma poi il cielo si coprì, minacciando pioggia. E quando volli tornare mi resi conto di avere perduto il nord. Muschio sui tronchi, ce n'era da ogni lato. Mi avviai nella direzione che più mi pareva giusta. Ma dopo un lungo e penoso cammino fra i rovi e gli sterpi, mi trovavo in un punto altrettanto indefinito quanto quello da cui mi ero mosso. Camminai ancora per ore, sempre più stanco e inquieto, fin quasi al tramonto, e già pensavo che se anche i compagni fossero venuti a cercarmi, non mi avrebbero trovato, o solo dopo giorni, stremato dalla fame, forse già morto. Quando la luce del giorno cominciò a impallidire, si levarono sciami di grosse zanzare affamate e di altri insetti che non saprei definire, grossi e duri come pallottole da fucile, che saettavano fra tronco e tronco alla cieca picchiandomi in faccia. Allora decisi di partire davanti a me, all'ingrosso verso nord, e cioè lasciandomi sulla sinistra un tratto di cielo leggermente più luminoso che doveva corrispondere al ponente, e di marciare senza più fermarmi finché non avessi incontrato la grande strada, o comunque un sentiero, o una traccia. Procedetti così nel lunghissimo crepuscolo dell'estate settentrionale, fin quasi al buio completo, ormai in preda a un orgasmo panico, alla paura antichissima delle tenebre, del bosco e del vuoto. Malgrado la stanchezza, provavo un impulso violento a buttarmi in corsa davanti a me, in una direzione qualsiasi, e di correre finché avessi forza e fiato. Udii ad un tratto il fischio di un treno. Avevo dunque la ferrovia sulla mia destra, mentre secondo la rappresentazione che mi ero fatta, Avrebbe dovuto essere molto lontana sulla sinistra. Stavo dunque andando dalla parte sbagliata. Seguendo il fragore del treno raggiunsi la strada ferrata prima di notte e seguendo i binari luccicanti in direzione dell'Orsa Minore, ricomparsa fra le nuvole, arrivai a salvamento prima a Starie d'Oroghi, indi alla Casa Rossa. Ma c'era chi nella foresta si era trasferito e vi abitava. Il primo era stato Cantarella, uno dei rumeni che si era scoperta la vocazione dell'eremita. Cantarella era un marinaio calabrese di altissima statura e di magrezza ascetica, taciturno e misantropo. Si era costruita una capanna di tronchi e di frasche a mezz'ora dal campo e qui viveva in solitudine selvaggia, vestito soltanto di un perizoma. Era un contemplativo, ma non un ozioso. Esercitava una curiosa attività sacerdotale. Possedeva un martello e una specie di rozza incudine che aveva ricavato da un residuato di guerra e incastrato in un ceppo. Con questi strumenti e con vecchie latte di conserva fabbricava pentole e padelle con grande abilità e diligenza religiosa. Le fabbricava su commissione per le nuove convivenze. Quando nella nostra variegata comunità un uomo e una donna risolvevano di fare vita comune e sentivano quindi il bisogno di un minimo di suppellettile per mettere su casa, andavano da Cantarella, tenendosi per mano. Lui, senza fare domande, si metteva al lavoro e in poco più di un'ora, con sapienti colpi di martello, piegava e ribatteva lamiere nelle forme che i coniugi desideravano. Non chiedeva compenso, ma accettava doni in natura, pane, formaggio, uova. Così il matrimonio era celebrato e così Cantarella viveva. C'erano anche altri abitatori del bosco. Me ne accorsi un giorno, seguendo a caso un sentiero che si addentrava verso ponente, rettilineo e ben segnato, e che non avevo notato fino allora. Portava in una regione del bosco particolarmente fitta, si infilava in una vecchia trincea e finiva alla porta di una casa matta di tronchi, quasi totalmente interrata. Sporgevano dal suolo solo il tetto e un camino. Spinsi la porta, che cedette. Dentro non c'era nessuno, ma il luogo era evidentemente abitato. Sul pavimento di terra, nuda, ma spazzato e pulito, c'era una stufetta, dei piatti, una gavetta militare. In un angolo un giaciglio di fieno, appesi alle pareti abiti femminili e fotografie di uomini. Ritornai al campo e scopersi di essere il solo a non saperlo. Nella casa matta, notoriamente, vivevano due donne tedesche. Erano due ausiliarie della Wehrmacht che non erano riuscite a seguire i tedeschi in rotta ed erano rimaste isolate negli spazi russi. Dei russi avevano paura e non si erano consegnate. Avevano vissuto per mesi precariamente di piccoli furti, di erbe, di prostituzione saltuaria e furtiva a favore degli inglesi e dei francesi, che prima di noi avevano occupato la Casa Rossa, finché lo stanziamento italiano aveva portato loro prosperità e sicurezza. Le donne nella nostra colonia erano poche, non più di 200, e quasi tutte avevano presto trovato una sistemazione stabile. Non erano più disponibili. Perciò, per un numero imprecisato di italiani, andare dalle ragazze del bosco era diventata una consuetudine e l'unica alternativa al celibato. Un'alternativa ricca di un fascino complesso, perché la faccenda era segreta e vagamente pericolosa, assai più per le donne che per loro in verità, perché le ragazze erano straniere e mezze inselvatichite, perché erano in stato di bisogno e quindi si aveva l'impressione esaltante di proteggerle, e per lo scenario fiabesco esotico di quegli incontri. Non solo Cantarella, ma anche il velletrano nel bosco aveva ritrovato se stesso. L'esperimento di trapiantare nella civiltà un uomo selvatico è stato tentato più volte, spesso con ottimo esito, a dimostrare la fondamentale unità della specie umana. Nel velletrano si realizzava l'esperienza inversa, poiché originario delle vie sovraffollate di Trastevere, si era ritrasformato in un uomo selvaggio con mirabile facilità. In realtà, molto civile non doveva essere stato mai. Il velletrano era un ebreo sulla Trentina, reduce da Auschwitz. Doveva avere costituito un problema per il funzionario del lager addetto ai tatuaggi, perché entrambi i suoi avambracci muscolosi erano fittamente coperti da tatuaggi preesistenti, i nomi delle sue donne, come mi spiegò Cesare che lo conosceva da un pezzo, e che mi precisò che il velletrano non si chiamava Velletrano, e neppure era nato a Velletri, ma ci era stato a Balia. Non pernottava quasi mai alla Casa Rossa. Viveva nella foresta, scalzo e seminudo. Viveva come i nostri lontani progenitori, Tendeva trappole alle lepri e alle volpi, si arrampicava sugli alberi per nidi, abbatteva le tortore assassate e non disdegnava i pollai dei casolari più lontani. Raccoglieva funghi e bacche tenute generalmente per incommestibili, e a sera non era raro incontrarlo nelle vicinanze del campo, accovacciato sui talloni davanti a un gran fuoco su cui, cantando rozzamente, arrostiva la preda della giornata. Dormiva poi sulla nuda terra, coricato accanto alle braci. Ma, poiché era figlio d'uomo, tuttavia, perseguiva a suo modo la virtù e la conoscenza, e perfezionava di giorno in giorno le sue arti e i suoi strumenti. Si fabbricò un coltello, poi una zagaglia e un'ascia, e se ne avesse avuto il tempo, non dubito che avrebbe riscoperto l'agricoltura e la pastorizia. Quando la giornata era stata buona, si faceva socievole e conviviale. Attraverso Cesare, che si prestava volentieri a presentarlo come un fenomeno da fiera e a raccontarne le leggendarie avventure precedenti, invitava tutti quanti a omerici festini di carni abbrustolite, e se qualcuno ricusava, diventava cattivo e tirava fuori il coltello. Dopo alcuni giorni di pioggia e altri di sole e di vento, nel bosco i funghi e i mirtilli crebbero con tale abbondanza da diventare interessanti non più sotto l'aspetto puramente georgico e sportivo, ma sotto quello utilitario. Tutti, prese le opportune precauzioni per non smarrire la via del ritorno, passavamo intere giornate alla raccolta. I mirtilli, in arbusti molto più alti di quelli nostrani, erano grossi, quasi come nocciole, e saporiti. Ne portavamo al campo a chili e tentammo perfino, ma invano, di farne fermentare il succo in vino. Quanto ai funghi, se ne trovavano di due varietà. Alcuni erano normali porcini, gustosi e sicuramente commestibili. Gli altri erano simili a questi come forma e come odore, ma più grossi e legnosi e di colori alquanto diversi. Nessuno di noi era certo che questi fossero mangerecci. D'altra parte, si poteva forse lasciarli marcire nel bosco? Non si poteva. Eravamo tutti malnutriti, e inoltre era ancora troppo recente in noi la memoria della fame di Auschwitz, e si era mutata in un violento stimolo mentale che ci obbligava a riempirci lo stomaco a oltranza e ci vietava imperiosamente di rinunciare a qualsiasi occasione di mangiare. Cesare ne raccolse una buona quantità e li fece bollire secondo prescrizioni e cautele a me ignote, aggiungendo all'intingolo vodka e aglio comprati al villaggio che ammazzano tutti i veleni. Poi lui stesso ne mangiò, ma poco, e ne offrì un pochino a molta gente, in modo da limitare il rischio e da disporre di una abbondante casistica per il giorno dopo. Il giorno dopo fece il giro delle camerate, e non era mai stato tanto cerimonioso e sollecito. «Come sta, sora Elvira? Come va, don Vincenzo? Avete dormito bene? Avete passato una buona nottata?» E intanto li guardava in faccia con occhio clinico. Stavano tutti benissimo. I funghi strani si potevano mangiare. Per i più pigri e i più ricchi non era necessario andare nel bosco per trovare extra alimentari. Presto i contatti commerciali fra il villaggio di Stari ed Oroghi e noi ospiti della Casa Rossa si fecero intensi. Ogni mattina arrivavano contadine con ceste e secchi, sedevano a terra e stavano immobili per ore in attesa dei clienti. Se veniva uno scroscio di pioggia non si muovevano dal luogo, ma soltanto si ribattevano le sottane sopra il capo. I russi fecero due o tre tentativi di cacciarle via, affissero due o tre manifesti bilingui che minacciavano ai contraenti pene di insensata severità, poi, come d'abitudine, si disinteressarono della questione e i baratti continuarono indisturbati. Contadine vecchie e giovani, quelle abbigliate al modo tradizionale con giacche, gonne trapunte, imbottite e il fazzoletto legato sul capo, queste in leggere vesti di cotone, per lo più scalze, franche, ardite e pronte al riso, ma non sfrontate. Oltre ai funghi, ai mirtilli e ai lamponi, vendevano latte, formaggio, uova, polli, verdura e frutta e accettavano in cambio pesce, pane, tabacco e qualsiasi capo di vestiario o pezzo di tessuto, anche il più lacero e logoro, anche rubli, naturalmente, da chi ancora ne aveva. Cesare, in breve, le conobbe tutte, specialmente le giovani. Andavo spesso con lui dalle russe per assistere alle loro interessanti contrattazioni. Non intendo già negare l'utilità che in un rapporto di affari si parli la stessa lingua, ma per esperienza posso affermare che questa condizione non è strettamente necessaria. Ognuno dei due sa bene che cosa l'altro desidera, non conosce inizialmente l'intensità di tale desiderio, rispettivamente di comperare e di vendere, ma la deduce con ottima approssimazione dall'espressione del viso dell'altro, dai suoi gesti e dal numero delle sue repliche. Ecco Cesare, che di buon mattino si presenta al mercato con un pesce. Cerca e trova la Irina, sua coetanea ed amica, le cui simpatie si è conquistato tempo addietro battezzandola Greta Garbo e regalandole una matita. Irina ha una mucca e vende latte, Molocò. Anzi, spesso alla sera, tornando dal pascolo, si ferma davanti alla Casa Rossa e munge il latte direttamente nei recipienti della sua clientela. Questa mattina si tratta di concordare quanto latte valga il pesce di Cesare. Cesare mostra una pentola da 2 litri, e di quelle di cantarella, e Cesare l'ha rilevata da un ménage scioltosi per incompatibilità, e fa segno con la mano tesa, palmo all'ingiù, che la intende piena. Irina ride e risponde con parole vivaci e armoniose, probabilmente contumelie. Allontana con uno schiaffo la mano di Cesare e segna con 2 dita la parete della pentola a metà altezza. Ora tocca a Cesare indignarsi. Brandisce il pesce, non manomesso, lo libra in aria per la coda con enorme sforzo, come se pesasse 20 chili, dice «questa è una ribbona». Poi lo fa scorrere sotto il naso di Irina per tutta la sua lunghezza, e così facendo chiude gli occhi e inspira lungamente aria, come inebriato dal profumo del pesce. Profittando dell'attimo in cui Cesare ha gli occhi chiusi, rapida come un gatto, Irina gli strappa il pesce, ne stacca netta la testa coi denti candidi e sbatte il corpo flaccido e mutilato in faccia a Cesare, con tutta la notevole forza di cui dispone. Poi, per non rovinare l'amicizia e la trattativa, tocca la pentola a 3/4 di altezza, 1,5 litri. Cesare, mezzo stordito dal colpo, brontola con voce cavernosa: «Sì, e come te metti?» e aggiunge altre galanterie oscene e idonee a restaurare il suo onore virile. Poi però accetta l'ultima offerta di Irina e le lascia il pesce, che quella divora seduta stante. Dovevamo ritrovare la vorace Irina più tardi, a diverse riprese, in un contesto piuttosto imbarazzante per noi latini, in tutto normale per lei. In una radura del bosco, a metà distanza fra il villaggio e il campo, era il bagno pubblico, che non manca in alcun villaggio russo, e che a Stari ed Oroghi funzionava a giorni alterni per i russi e per noi. Era un capannone di legno con dentro 2 lunghe panche di pietra e sparse ovunque tinozze di zinco di varia misura. Alla parete rubinetti con acqua fredda e calda a volontà. Non era invece a volontà il sapone, che veniva distribuito con molta parsimonia nello spogliatoio. Il funzionario addetto alla distribuzione del sapone era Irina. Stava a un tavolino con sopra un panetto di sapone grigiastro e puzzolente e teneva in mano un coltello. Ci si spogliava, si affidavano gli abiti alla disinfezione e ci si metteva in fila, completamente nudi, davanti al tavolo di Irina. In queste sue mansioni di pubblico ufficiale la ragazza era serissima e incorruttibile. Con la fronte aggrottata per l'attenzione e la lingua infantilmente stretta fra i denti, tagliava una fettina di sapone per ogni aspirante al bagno. Un po' più sottile per i magri, un po' più spessa per i grassi. Non so se a ciò comandata o se mossa da una inconscia esigenza di giustizia distributiva. Neppure un muscolo del suo viso trasaliva alle impertinenze dei clienti più sguaiati. Dopo il bagno bisognava recuperare i propri abiti nella camera di disinfezione, e questa era un'altra sorpresa del regime di Stari ed Oroghi. La camera era scaldata a 120 gradi. Quando ci dissero per la prima volta che occorreva entrarvi personalmente a ritirare i panni, ci guardammo perplessi. I russi sono fatti di bronzo, lo avevamo visto in più occasioni, ma noi no, e saremmo andati arrosto. Poi qualcuno provò, e si vide che l'impresa non era terribile come sembrava, purché si adottassero le seguenti precauzioni: entrare ben bagnati, sapere già in precedenza il numero del proprio attaccapanni, prendere fiato abbondante prima di passare la porta e poi non respirare più, non toccare alcun oggetto metallico e soprattutto fare in fretta. Gli abiti disinfettati presentavano interessanti fenomeni: cadaveri di pidocchi esplosi, stranamente deformati, penne stilografiche di ebanite dimenticate nel taschino da qualche benestante, contorte e col cappuccio saldato, mozziconi di candela fusi e imbevuti nel tessuto, un uovo lasciato in una tasca a scopo sperimentale, screpolato ed essiccato in una massa cornea, tuttavia ancora commestibile. Ma i 2 bagnini russi entravano e uscivano dalla fornace con indifferenza, come le salamandre della leggenda.
ad alta voce. Valentina Carnelutti ha letto La tregua di Primo Levi. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it